Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Vedete, io sono un grande appassionato di fantascienza e soprattutto uno dei miei sogni antichi della mia infanzia era quello di fare l'astronauta, però anche un po' filosofo, quindi andare nello spazio pensando alla metafisica, che è una cosa, mi si dice, un po' difficile, perché se conosci la metafisica e non conosci la fisica, nello spazio finisci male. Allora, quest'oggi siamo qua, peraltro nella stazione di Milano Centrale, quindi se sentite casino, imprevisti, è dovuto all'ambiente molto difficile, ma a noi ci piacciono gli ambienti difficili per registrare Daily Cogito. Siamo qui con un probabile astronauta,
probabilissimo proprio,
un futuro esploratore dello spazio, Luca Perri, che ha esplorato lo spazio con la testa fino adesso e magari un giorno lo vedremo lanciato come novella Samantha Cristoforetti.
Identica e con le stesse capacità, tra
l'altro. Con le stesse capacità. Ciao Luca, siamo qua per ragionare di fantascienza e scienza. Sarà un episodio divertentissimo, quindi state allerta fino alla fine e iniziamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Eccoci qua, ciao Luca, ciao, come stai? Tutto bene?
Ciao, tutto bene, grazie.
Ti è mai capitato di registrare un podcast in mezza stazione di Milano Centrale?
No, prima volta, ma c'è sempre una prima volta.
Esatto. Così, cioè, dimostriamo che effettivamente la selezione naturale non ci avrà neanche in questo caso.
Esatto.
Sopravvivremo
esatto.
E diventeremo più resistenti all'ambiente, quindi, sì. Allora, prima di tutto...
Parla per
io...
te.
Allora, prima di tutto, io non so se sicuramente una parte del mio pubblico ti conosce, una parte non ti conosce, quindi chi sei, cosa fai, perché esisti e cosa ci fai qua? Domande difficilissime.
Allora, parto da come mi chiamo, che è più facile. Esatto. Allora, io sono Luca Perri, sono un astrofisico e faccio il divulgatore scientifico e invece come lavoro, diciamo, in ambito di ricerca, io mi sono oramai da qualche anno occupato di grossi telescopi, quindi progettazione e costruzione di componentistica per grossi telescopi. Con grossi intendo 20 metri di diametro, cioè quella
sì,
è
non
la,
quelli
la
che
scala.
Metti che metti esatto, per guardare no. Tipo la vicina che
già,
si spoglia
già, esatto,
lì no.
Non quelli dei voyeur, ma quelli
dei guardoni, esatto.
Ma quelli per fare i voyeur nello spazio.
C'è
esatto.
Qualcuno che ha già attaccato un telescopio con lo scotch al muro, che tu sappia?
Allora, no, però si potrebbe fare. Allora, in realtà
non
abbiamo...
quelli da 20 metri.
Non quelli da 20 metri, però di soluzioni, diciamo, per sistemare con dello scotch dei telescopi,
ci sono.
Le ho viste.
Bene, beh, è sempre bello che, insomma, ci si accorge che in tutti i campi la demenza è sempre qualcosa che guida la nostra curiosità.
Sì,
quindi
sì, non ce la possiamo fare.
Non
sì.
Ce la possiamo fare. E oltre alla demenza c'è anche la fantasia. Perché, sai, io come ho detto all'inizio, sono un grande appassionato di fantascienza. Ne ho letti di ogni e continuo a leggerne tantissimi perché è sempre molto stimolante. Io anche, per esempio, nei miei corsi di scrittura di solito faccio ragionare i miei studenti sulla fantascienza tantissimo. Perché quando tu riesci a rompere le barriere del possibile, a pensare anche all'improbabile, allora lì, quando torni poi nella realtà, hai molti più strumenti per affrontarla. E la fantascienza affrontato il futuro, ha affrontato l'irrealtà e a volte ha indovinato, altre volte invece ha palesemente mancato il bersaglio.
Sì, diverse volte.
E una cosa che mi ha sempre appassionato è cercare di vedere dove la fantascienza è riuscita ad anticipare, magari non in modo preciso, non in modo, però magari riuscendo a imbroccare qualche risposta, qualche soluzione, anticipando appunto la scienza. A me vengono in mente romanzi come quello di Stanley Zwelem, La voce del padrone, in cui Lem cerca di raccontare un tentativo di interpretare un segnale alieno proveniente dallo spazio e che in realtà all'interno di questo racconto, pur essendo molto precedente al programma SETI ovviamente, perché Lem scriveva dalla Polonia, della parte est dell'Europa durante la Guerra Fredda, però alcune cose poi le ha indovinate nel modo con cui ci si approccia all'interpretazione di segnali che non sai veramente da dove iniziano, da dove finiscono e via dicendo. Quindi dov'è secondo te che la fantascienza ha dato di più nell'indovinare, nel profetizzare, nell'anticipare cose che poi nella scienza si sono rivelate quasi plausibili?
Ma allora guarda, in realtà la storia è molto lunga, addirittura si potrebbe partire, per quanto mi riguarda, anche dal 1600, nel senso che anche in precedenza qualcuno aveva scritto cose di fantascienza sul viaggiare nello spazio eccetera, ma ad esempio nel 1611 tale Keplero, che è
un nome discretamente conosciuto,
voleva fare delle speculazioni su cosa ci fosse là nello spazio, ad esempio su come raggiungere la Luna, e quindi non le poteva fare perché lui era comunque uno scienziato, non poteva mettersi a sparare cose a caso, e allora scrisse, fece finta di scrivere un romanzo di fantascienza e lì ci mise tutto quello che pensava. E ad esempio lui disse: la Luna secondo me non fa parte dell'atmosfera terrestre, cioè non è inclusa nell'atmosfera terrestre, è più lontana, e quindi se ci voglio arrivare a un certo punto dovrò andare ad esempio nel vuoto perché ci sarà qualcosa. E ad esempio ci aveva azzeccato,
ci è arrivato molto vicino.
Esatto. Però sai, lui aveva comunque una formazione da scienziato, quindi non lo considererei veramente uno scrittore di fantascienza. Mentre andando un po' più avanti, Jules Verne è quasi imbarazzante quello che ha preso, nel senso che si parla di Nostradamus, ma in confronto a Jules Verne
mamma mia,
proprio non c'è veramente paragone.
Vero profeta.
Esatto, perché Jules Verne nel suo Dalla Terra alla Luna, che lui scrive, poi c'è anche il sequel insomma del romanzo, lui racconta quest'idea di un team statunitense, che già è una cosa in cui ci azzecca, che decide di costruire un enorme cannone che chiama Columbiad, e in realtà poi la navicella diciamo dell'Apollo 11 si chiamerà Columbia in onore proprio a Jules Verne.
Vedi, questa cazzo non la sapevo, è bellissimo.
E quindi il buon Jules Verne decide che gli americani costruiranno un enorme cannone con una navetta di una forma tipo a proiettile, in cui tre persone, e anche questo è un numero che ci azzeccherà, faranno un viaggio verso la Luna di 3 giorni, che è vero,
che
cioè
è
ci azzeccherà anche sull'orario,
fantastico.
Insomma, e farà un giro attorno alla Luna, ritornerà e ammarerà nell'oceano. E tra l'altro tutta questa cosa era fatta, come lui posizionava il suo cannone, a 150 km da Cape Canaveral. Non è male,
cioè, Verne è uno di quegli autori che quando li leggi dici: ma questo qua ha fatto un viaggio nel tempo, ha visto quello che è successo, torna indietro per far successo, ha scritto i suoi libri.
È evidente. però è veramente impressionante, perché lui si è posto dei problemi cercando di analizzarli nel modo più razionale possibile.
Certo.
Ovviamente ci sono delle cose che non funzionano, cioè se tu spari con un cannone 3 persone muoiono per l'accelerazione, però non è un problema insomma nell'Ottocento. La cosa, lui ci ha preso veramente tantissimo, e la cosa bella è che in realtà lui ha dato il là a moltissimi scienziati spaziali poi di fine 800 primi 900, che hanno dichiarato di essersi ispirati nel loro lavoro vero di scienza comunque a ciò che avevano letto di Verne. Quindi
fantastico.
Partirei con
questo. A me fa venire in mente il fatto che io sono un lettore di scienziati che sono stati un po' filosofi, e di filosofi che hanno cercato di cimentarsi nella scienza. A me viene in mente quello che dice Feyerabend nel testo Contro il metodo, in cui lui a un certo punto dice questa frase, dice: in realtà noi abbiamo l'idea che la scienza, la scoperta scientifica, sia una strada lineare, razionale, in cui un tassello dopo l'altro razionalmente vengono inseriti come in un puzzle, ma le cose non stanno così.
In realtà
la scoperta scientifica è un casino immane in cui i contributi arrivano anche dai campi più assurdi. E questo non significa che ovviamente noi possiamo annoverare Jules Verne all'interno di quelli che poi sono riusciti a conquistare la Luna. È evidente che non è questo, ma
no, però hanno ispirato
qualcuno. Comunque uno dei tasselli che permette poi non tanto di aggiungere pezzi ma di eliminare quelli sbagliati, perché poi anche questa, la scienza, è eliminazione di strati strade sbagliate più che individuazione di strade giuste, anche Jules Verne, anche la fantasia diventa un metodo importante. Poi questo, ecco, vorrei anche dire, non significa che noi dobbiamo valutare la fantascienza sulla base di quello che
ha imboccato, assolutamente,
proprio
no,
perché no. Proprio quello che dicevo, perché la fantascienza diventa feconda anche quando non imbrocca per niente. Quando mi vengono in mente, voglio dire, Asimov certo, nell'immaginare la costruzione di intelligenza artificiale dal multivac a queste cose qua, in realtà ha detto un sacco di cose che oggi per esempio non sono minimamente credibili, plausibili, però anche lì alcune cose invece, cioè,
certo, lui
l'idea
ha cercato,
dell'algoritmo,
esatto, lui ha cercato di immedesimarsi in questi scienziati del futuro che avrebbero dovuto affrontare dei problemi, e ha cercato di farlo nel modo più razionale possibile, con le sue conoscenze ovviamente.
Certo, certo. A me viene in mente la psicostoria di Asimov. In realtà è il modo di immaginare quello che è il mondo degli algoritmi, perché cos'altro è la psicostoria se non la costruzione di un discorso collettivo che permetta di anticipare i comportamenti delle persone. Quello che oggi accade su Facebook, su Amazon, è di fatto psicostoria, perché questi sono colossi che funzionano sulla base del poter credere di indovinare indefinitamente i comportamenti collettivi delle persone. E effettivamente finora ci stanno imbroccando tranquillamente.
Assolutamente, cioè, ma anche, potrei dire anche i siti di incontri online e Netflix che utilizzano
Asimov e Tinder. Esatto, Asimov, esatto, e Tinder. Questo, esatto, potrebbe essere il titolo della puntata, te lo dico.
Dai,
Asimov,
teniamolo,
e Tinder.
Okay. Sì, comunque la cosa bella poi è che in realtà, come appunto dicevi, loro ci hanno messo la fantasia, ma in realtà anche lo scienziato deve metterci la fantasia, perché comunque lo scienziato parte da una curiosità, non parte, sì, dall'applicazione pratica. E quindi la curiosità cosa gli serve? Gli serve a porsi delle domande che ancora magari nessuno si è posto, e a cercare di azzeccare il metodo per indagare. E quindi in realtà la fantasia è parte anche della scienza, ed è questo il motivo per cui in realtà lo scambio scienza e fantascienza è bidirezionale,
è molto,
cioè non
sì,
è solo
sì,
in una direzione.
Hai citato prima Kepler, ma potremmo metterci Copernico, Newton. In realtà, esatto, l'ipotesi scientifica nasce sempre da un "e se non fosse così",
esatto,
cioè, e quindi tu quando inizi un discorso scientifico, tu inizi con l'immaginazione,
assolutamente, e poi tra l'altro spesso partendo dall'immaginazione di qualcun altro. Cioè banalmente Leonardo da Vinci, quelle che noi gli attribuiamo come invenzioni eccetera, in realtà erano rielaborazioni ad esempio di quello che lui aveva visto, di una suggestione di qualcuno eccetera. Ma banalmente noi abbiamo dei casi di scoperte scientifiche che sono ispirate ad esempio da Star Wars, che uno dice Star Wars è la cosa meno realistica esistente, però è riuscita ad ispirare anche delle scoperte, e tra le altre cose noi spesso abbiamo dato il là alla fantascienza come scienziati, poi la fantascienza ha portato avanti dei discorsi e poi gli scienziati hanno rincorso quella fantascienza,
hanno reincontrato quella,
esatto,
fantascienza. Non credo che però tu stia parlando dei midichloria, non abbiamo,
no,
i midichloria,
no, i midichloria non li abbiamo, però ce li hanno le zecche, e quindi
no, dai, aspetta, io questa la voglio sentire.
Ce l'hanno le zecche, nel senso che nel 2004 un gruppo di ricerca stava studiando le cellule dell'utero, dell'ovaio, scusami, delle zecche dure, che uno dice perché?
Perché ognuno ha le sue versioni. Oh no, guarda, io non posso giudicare nessuno.
No, esatto,
cioè,
esatto,
non è fra le peggiori, ce ne sono di migliori.
No, io ho conosciuto un bravissimo biologo che studiava la cacca dei mille piedi. Ognuno ha le sue cose, esatto. Loro studiavano le zecche dure e hanno trovato un batterio all'interno delle cellule ovariche delle zecche dure, che all'inizio sembrava un parassita, invece poi hanno visto che era un simbionte e in un qualche modo dava energia alle cellule.
Differenza fra parassita e simbionte?
Allora, parassita è sostanzialmente se tu inizi a vivere sulla mia spalla, io mangio un sacco di bignè, la cosa si vede, insomma, se tu a un certo punto ogni tanto allunghi la mano, mi rubi un bignè e te lo mangi, tu stai guadagnando un bignè mentre io ho perso delle risorse, quindi, okay, questo è il parassita. Se invece a un certo punto tu vivi sulla mia spalla, ti mangi ogni tanto un bignè, ma poi passiamo sotto un albero molto alto e siccome tu vivi sulla mia spalla, sei più in alto, raccogli una mela, ogni tanto la mela la mangi tu, ma ogni tanto me la dai, beh, io ti do dei bignè, tu mi dai una mela, siamo simbionti.
Perfetto.
Quindi questa è la differenza a spanne, poi avrò ucciso un biologo nel mondo con va bene. E quindi si rendono conto che questo batterio in realtà era un simbionte. E siccome avevano visto il film La minaccia fantasma di Star Wars, in cui i midichlorians erano, erano diciamo dei simbionti, degli esseri viventi che davano forza, la forza di Star Wars, alle cellule, loro per scherzo lo chiamano midichloria, questo batterio. Dopodiché si rendono conto che in realtà, geneticamente parlando, questo batterio era estremamente simile ai nostri mitocondri, che sono degli organelli che noi, che abbiamo queste cellule chiamate eucariote, cioè con un nucleo, abbiamo all'interno delle nostre cellule, che effettivamente processano fanno dei processi particolari che ci danno energia, i cosiddetti ATP, adenosina trifosfato. E quindi questo batterio che loro hanno trovato nelle zecche è un parente strettissimo dei nostri mitocondri, e hanno in un qualche modo verificato una teoria che avevamo sul fatto che i mitocondri in realtà originariamente fossero batteri, che poi le nostre cellule si erano inglobate in un qualche modo fino a mantenere,
cominciano a collaborarci.
Esattamente. E quindi adesso questo batterio delle zecche si chiama midichloria mitocondri, ed è comunque una cosa che loro per scherzo si sono ispirati a Star Wars, ma poi hanno beccato una cosa veramente figa.
Potevano chiamarlo o midocondrio o mitoclorian, cioè nel senso, a questo però sarebbe stato un po' un passo troppo
magari
lungo,
magari non
gliel'avrebbero
accettato dal punto di vista scientifico. Però è strepitoso, perché è una specie di cortocircuito fra scienza e fantascienza.
Fantastico, fantastico. Allora, l'ultimo campo della fantascienza che a me, perché è poi quello di cui ti occupi tu in buona parte, è l'esplorazione esterna al sistema solare,
sì. Okay?
Quella cosa che ci ha fatto sognare,
sì,
con Interstellar,
esatto.
Io invece no, io considero il più bel romanzo sull'esplorazione esoplanetaria Le tre stimmate di Palmer Eldritch, anche se non si parla mai. Cosa?
No,
cosa?
Adesso...
Non si parla mai di pianeti esterni, okay. Ma Palmer Eldritch torna da Proxima Centauri e porta con sé una cosa. No, guarda, tu devi leggerla, odio.
Vado a leggerla appena arrivo.
Fenomenale, il mio romanzo preferito di Dick in assoluto. Io ho letto tutto di Dick, tutto anche. Io ho letto pure l'esegesi, ok, di Dick. Cioè, ti dico solo questo.
Questa è una cosa, okay, un po' spinta. Insomma,
è spinta, è veramente pornografica, ma io l'ho letta. E i tre stimate va letto, è un romanzo straordinario. Comunque, dicevo, nell'ambito dell'esplorazione esoplanetaria, quindi dei pianeti esterni al sistema solare, e la fantascienza cos'è che ha fatto? Ha fatto delle cose buone rispetto a quello che stiamo scoprendo?
Allora, in realtà ci ha fatto interrogare, ad esempio, su possibili forme di vita, perché ad esempio noi ci immaginiamo sempre gli alienini come dei nanetti verdi o grigi, insomma, comunque abbastanza antropomorfi. In realtà questo è nato nella fantascienza, perché quando si inizia a parlare di alieni siamo nell'Ottocento, e in fondo non avevamo le conoscenze scientifiche di adesso, già anche da solo dal punto di vista evolutivo, voglio,
certo,
dire. E quindi si pensava, beh, se sono esseri intelligenti saranno come l'uomo, punto, più o meno, poi alti o più o meno, eccetera. La cosa è che interessante è che questo ha dato uno stimolo a riflettere su come potrebbero essere, ad esempio, davvero delle forme di vita aliene. E ad esempio adesso si tende a scartare l'idea che siano antropomorfi, perché in realtà l'essere bipede non è che abbia tutti questi grandi vantaggi. Certo, a noi ci ha liberato le mani e ci facciamo un sacco di cose, ma funziona su un pianeta ad esempio con la gravità come il nostro, perché se ad esempio non so, mi viene in mente incontri ravvicinati del terzo tipo, alienoni alti 3 metri. Se io sono alto 3 metri e ho una gravità o come la nostra o addirittura maggiore, se io inciampo, e l'essere bipede inciampa,
muoio
per trauma cerebrale anche solo sbattendo la testa. Quindi questa cosa è da scartare.
Ma magari gli alieni non hanno il cervello.
Ecco, questo potrebbe essere
niente, trauma cerebrale,
è vero. Però capisci che appunto già sono meno antropomorfi se non hanno il cervello.
Sai che conoscere. Io conosco degli esemplari umani che in realtà,
esatto,
c'è.
Però sai, fingiamo che abbiamo un cervello.
Okay.
E quindi questa ad esempio è una cosa, ma adesso si tende a pensare a possibili forme di vita aliene più simili ai ragni, perché in realtà i ragni hanno un sacco di vantaggi, hanno molta stabilità, hanno una grossa potenza muscolare in base al peso, cioè rispetto al peso, oppure siccome stiamo scoprendo dei pianeti che per quanto ne sappiamo potrebbero anche essere completamente coperti da oceani di un qualche tipo, non necessariamente d'acqua, qualcuno ha detto, beh, ma se io vivo in un oceano oceano o comunque in un mare molto grande, magari voglio potermi spostare sia a bassa profondità che ad alta profondità, e quindi l'animale migliore da questo punto di vista per le nostre concezioni sono le meduse.
Sì.
E quindi perché non pensare a dei medusoni alieni?
Certo.
Lo stesso Arrival, che è un film di fantascienza molto recente, molto interessante tra l'altro. Esatto,
sì,
gli eptapodi,
esatto,
sono sostanzialmente dei polpi.
È vero,
cioè,
è vero,
in un
vero
modo o nell'altro. Quindi ecco, la fantascienza da questo punto di vista ci ha spinto a immaginare nuovi mondi, prima di tutto, con delle caratteristiche, e poi a pensare a che caratteristiche potrebbero avere gli abitanti di questi mondi. E questo è un argomento estremamente importante, perché se noi davvero prima o poi riusciremo, è molto improbabile che nella nostra vita lo faremo, ma a comunicare con una qualche civiltà avanzata, fra virgolette, poi bisognerebbe definire avanzata, ma va bene, dovremmo capire anche come fare, capire se le loro concezioni, il loro modo di pensare possa essere compatibile con noi.
Certo.
Perché sennò io li offendo salutandoli e abbiamo chiuso il discorso, soprattutto se loro hanno una chissà quale arma,
una qualche arma, esatto,
quindi
esatto,
li abbiamo persi così e ci siamo persi,
tipo se hanno le poesie Vogon siamo fottuti. Okay,
esattamente. E quando noi tu prima hai citato il SETI, ma quando noi abbiamo mandato dei messaggi nello spazio, e lo abbiamo fatto, abbiamo mandato dei radiomessaggi, abbiamo mandato dei dischi d'oro contenenti un sacco di informazioni, noi ci siamo chiesti ma come penseranno eventualmente questi individui, e abbiamo deciso, l'abbiamo deciso, non siamo sicuri se è vero, che la matematica ad esempio possa essere un messaggio universale, e quindi noi abbiamo scritto in matematichese chi siamo,
certo,
dove siamo e da dove veniamo. Io che so cosa c'è scritto, quando vedo il messaggio non lo capisco, ma va bene.
Magari abbiamo mandato un disco d'oro,
esatto,
per fare i fighi, magari,
esatto,
sono allergici all'oro, sterminiamo una civiltà.
Tutti, esatto. Tra l'altro quel disco ho i miei dubbi che fosse completamente sterile, quindi in realtà
quindi magari gli abbiamo mandato il morbillo,
esatto,
roba.
Sì,
che bello, che bello, che bello.
No, ad esempio, cioè, a proposito di forme di vita che potrebbero esserci lì fuori, noi pensiamo che alcune potrebbero assumere ai nostri tardigradi. I tardigradi sono queste specie,
certo,
di, li chiamano orsetti d'acqua. A me
immortali tardigradi.
Sì, sembrano degli acari con la faccia da sacchetto dell'aspirapolvere. Ma a parte questa
è
cosa,
una buona descrizione. Una buona descrizione.
E ad esempio, noi tardigradi abbiamo i problemi a sterilizzarli noi sulla Terra, e quindi ne abbiamo mandati un sacco in giro per il sistema solare. E prima o poi, se qualcuno li trova e poi si scopre che i tardigradi per loro sono letali, noi li abbiamo sterminati,
sì,
tutti. Ecco, noi adesso stiamo cercando sempre di più di affinare il nostro pensiero su possibili problematiche del genere, anche,
certo,
perché non va dimenticato che fra pochi anni, si spera nel 2026, si spera, noi manderemo una missione su Marte che deve recuperare dei campioni e portarli a Terra, perché le analisi che noi possiamo fare su Marte sono molto limitate.
Okay.
Quindi dobbiamo portare a Terra questi campioni e potrebbero contenere forme di vita. E quindi la fantascienza che ha immaginato più volte delle epidemie aliene sulla Terra ci ha anche fatto pensare a tutta una serie di problemi che potremmo avere con questi campioni, perché sarebbe il caso di non importare dei batteri letali per,
certo,
l'uomo.
Mi viene in mente il film tipo di un paio d'anni fa,
Life,
esatto, in cui,
esatto,
lo studio dei campioni viene fatto nello spazio, appunto,
esatto,
per evitare la contaminazione.
Il punto di partenza, quando prima ti dicevo che ogni tanto la scienza dà la fantascienza, ma poi ogni tanto la fantascienza viene raggiunta dalla scienza, è proprio questo, perché Life, ad esempio, la missione da cui loro prendono spunto è proprio questa che vorremmo fare nel 2026.
Spettacolo.
Poi loro hanno ipotizzato eventuali problematiche, poi vabbè, alcune un po' spinte, però va bene, hanno ipotizzato eventuali problematiche, ma noi oggi dobbiamo guardare cosa hanno pensato loro, perché il punto di vista di uno scienziato non sempre è necessariamente quello corretto.
Eh sì, assolutamente.
E quindi guardare le problematiche che hanno posto loro e dirci: questa è razionale? Sì, no. Questa ha senso? Beh, questa potrebbe avere senso. Allora che contromisure prendo? Quindi c'è veramente uno scambio continuo fra scienze e fantascienza.
Fantastico, fantastico. Poi mi viene in mente, visto che hai parlato dell'immaginare creature aliene al massimo, secondo me l'alieno più alieno che è stato immaginato a fantascienza è Solaris. Cioè,
sì,
Solaris è proprio meglio di Solaris non ne parlo qua, perché ne ho parlato decine di volte su Daily Cogito, è il mio romanzo preferito in assoluto, quindi eviterò di dilungarmi, altrimenti i miei ascoltatori vengono a casa mia e mi fanno un mazzo tanto,
certo.
Però
basta,
insomma,
Solaris,
lì è veramente
basta Solaris, basta, ci hai rotto le balle con Solaris.
Io purtroppo qui io andrei avanti per 56 ore a parlare di questa roba,
certo,
però siamo oltre i 20 minuti. Io ti proporrei di fare, magari, non so, dopo le feste, una bella puntata, sempre inerente a questo argomento, però sul linguaggio, ok? Cioè, immaginare come sarebbe il linguaggio, ovvero quali potrebbero essere le problematiche nella comunicazione fra diverse specie che sono cresciute in ambienti totalmente, letteralmente alieni.
Certo.
E quindi, esattamente come gli eptapodi di Arrival, tu l'hai letto il racconto da cui è tratto, che è molto bello, che è molto bello.
Molto, molto bello.
E,
tra l'altro,
quindi,
un racconto brevissimo in realtà.
È brevissimo, poi hanno fatto 70 pagine.
Esatto,
70
poi
pagine.
Hanno fatto due ore di film.
Beh, ma è uno scrittore fantastico lui. È uno scrittore fantastico per ti fa incazzare per quello che ti dice. Ti fa proprio incazzare, quindi lo scrittore che ti fa incazzare è sempre il bravo scrittore. Comunque, dicevo, magari ci facciamo un altro episodio a gennaio.
Volentieri.
Daily Cogito sulla filosofia del linguaggio alieno, che sarebbe sicuramente interessante.
Ci proviamo.
Ci proviamo, sì. Ci proviamo, perché immaginare quali potrebbero essere le rotture, gli incontri fra questo diverso tipo di linguaggio sarebbe sicuramente fecondo. Luca, è stato una figata veramente. Io
grazie,
spero che gli ascoltatori abbiano apprezzato questa chiacchierata. Ovviamente ti trovano sui social,
sì,
io metto tutto sotto.
Sui social, volendo anche su YouTube, prometto che tornerò, perché
tu hai messo il naso su YouTube.
Ho messo il naso su YouTube, ho caricato 5-6 video, poi non ho avuto più il tempo
fisico di farlo.
Ma prometto che prima o poi ritorno.
Comunque sotto metto i social, se vogliono seguirti.
Perfetto.
Instagram, Facebook, insomma, dove ti troveranno. E niente, grazie per la chiacchierata.
Grazie
a te. Sicuramente ci saranno altre occasioni sul linguaggio alieno, mi raccomando.
Magari la prossima volta non in stazione centrale.
Magari la prossima volta lo facciamo in mezzo alla neve, proprio la prossima volta.
Così, esatto,
facendo gli angeli sulla neve.
Nevica.
Voi mi raccomando, iscrivetevi ai vari social di Luca, diffondete l'episodio di Daily Cogito e noi ci risentiamo come sempre domani mattina per un altro episodio. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao a tutti.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.